Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Signore, ascoltaci, e chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora Tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico. Oh Dio, Padre di misericordia, che non sia interrotta la comunione che pur nelle tenebre della morte ancora intercede tra i defunti da questa esistenza temporale e noi, tuttora viventi in questa giornata di un sole che inesorabilmente tramonta. Non è vano il programma del nostro essere di redenti, la nostra carne risorgerà, la nostra vita sarà eterna. Noi, Aldo e tutti i viventi in Cristo, beati nell'infinito Dio, li rivedremo. Signore, ascoltaci. E intanto, Signore, fa che, placato dalla virtù della Tua croce, il nostro cuore sappia perdonare l'oltraggio ingiusto e mortale inflitto a quest'uomo carissimo e da quelli che hanno subito la medesima sorte crudele. Signore, ascoltaci.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Esattamente 100 anni fa, era il 23 settembre 1916, nasceva a Maglie, in provincia di Lecce, in Puglia, Aldo Romeo Luigi Moro. Aldo Moro, politico, accademico, giurista, due volte presidente del Consiglio dei Ministri, segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale della DC, della Democrazia Cristiana, di cui era stato tra i fondatori e anche rappresentante alla Costituente. Ne divenne segretario nel 59, fu più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centro-sinistra. E fu rapito il 16 marzo del 78 e ucciso il 9 maggio di quell'anno dalle Brigate Rosse. Il 13 maggio successivo abbiamo appena ascoltato le parole di Papa Paolo VI, che officiò una solenne commemorazione funebre pubblica per la scomparsa di Moro, a cui parteciparono diverse personalità politiche italiane, trasmessa in televisione, ma non c'era la famiglia dello statista, non c'era la salma dello statista, per esplicito volere della famiglia, che non vi partecipò, ritenendo che lo Stato italiano poco o nulla avesse fatto per salvare la vita di Aldo Moro. Fin qui la storia. Io intanto saluto Mauro Di Chiara, che ha la parte tecnica, Luciana Fantini, che è in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Fin qui la storia, ma c'è un fatto recente che forse non tutti conoscono. Il 20 settembre del 2012, dunque 4 anni fa, il presidente del Tribunale Diocesano di Roma ha dato il via libera all'inchiesta sulla beatificazione di Aldo Moro, dopo il nulla osta concesso dal vicario del Papa, il Cardinal Vallini, che ha indicato lo statista servo di Dio. Dunque, Aldo Moro è servo di Dio, c'è una causa di beatificazione in corso e noi abbiamo in studio, lo ringrazio molto, l'avvocato Nicola Giampaolo, postulatore di questa causa di beatificazione, che è arrivato proprio da Rutigliano, in provincia di Bari, dove risiede, per partecipare a questa trasmissione. Avvocato Giampaolo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie di cuore.
Io ricordo il suo volume dedicato a questo tema, Aldo Moro, un cristiano verso l'altare, e la sua lezione cristiana sulla politica come servizio di carità. Ricordo che lei ha voluto anche scrivere un libro dedicato al Papa Emerito Benedetto XVI, Il sole tra le mani, il sommo pontefice e l'anticristo, un saggio tra l'altro che è stato presentato in Vaticano il giorno delle dimissioni del Papa Emerito, il 28 febbraio del 2013. E ora le chiedo, avvocato Giampaolo, come si può parlare di fama di santità per Aldo Moro?
Sì, ancora oggi abbiamo questa bellissima gioia, ovunque andiamo, in ogni parte d'Italia, nelle scuole, nei teatri, nelle chiese, nelle parrocchie, negli oratori, centinaia e migliaia di conferenze, celebrazioni eucaristiche, intitolazioni di strade. C'è ancora un grande entusiasmo nei confronti di Aldo Moro e lo vedo io in modo particolare quando presenzio durante le grandi conferenze. Sono tantissimi giovani, a centinaia, sale piene, tutti vogliono chiedere, vogliono sapere perché Moro beato, perché chi è stato questa grande personalità. E oggi, in un periodo di crisi, questa figura è molto importante per il nostro popolo italiano, perché no, potrebbe essere un vero modello di vita.
A che punto è questa causa di beatificazione, questo iter canonico?
Noi abbiamo consegnato, è stato accolto il supplice libello, il documento da dove si evince il fumus del candidato. Attualmente stiamo ancora raccogliendo postulatorie, testimonianze da parte di vescovi, tantissimi vescovi, vescovi adulti, di vescovi giovani che ritengono l'opportunità di detta causa per quanto riguarda cardinali, gente comune, amministratori, uomini che hanno, persone che hanno conosciuto Moro. Quindi stiamo ultimando questo lavoro perché affinché quanto prima potremmo chiedere l'eventuale nulla osta alla conferenza episcopale.
In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato le parole di Paolo VI in occasione di questa cerimonia funebre per Aldo Moro. Eravamo al 13 maggio del 78. Paolo VI diceva: questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico. E poi ancora: il nostro cuore sappia perdonare l'oltraggio ingiusto e mortale inflitto a questo uomo carissimo e a quelli che hanno subito la medesima sorte crudele. Cosa possiamo dire sul legame che c'era tra Papa Montini e Aldo Moro? Un legame che risale indietro anche nella biografia di Aldo Moro, no? Ai tempi in cui lui divenne uno dei leader della FUCI.
Sì, infatti io ascoltavo attentamente, un po' mi sono emozionata a sentire quelle frasi e ricordo anche, mentre sentivo le frasi di Paolo VI, mi ricordavo una frase di Monsignor Oliva, l'arcivescovo di Locri, il vescovo di Locri, che diceva: già il fatto stesso che un pontefice parlava in quel modo di un cristiano, quale più testimonianza più alta di una santità di un uomo. C'era un legame profondo, insieme avevano un obiettivo politico sociale, sociale per l'Europa, sociale per il mondo, e probabilmente per questo Aldo Moro abbia pagato.
Ecco, ovviamente la parte più conosciuta della vita di Aldo Moro è quella che risale a quei terribili 55 giorni del 1978. Anche in quei giorni ci fu un intervento di Papa Paolo VI.
Sì, infatti Paolo VI, la Chiesa, qualcuno dice, o la storia ritiene, che non abbia fatto nulla, oppure quella lettera dove c'è scritto il Papa ha fatto pochino per me, ma certamente Moro non sapeva quanto Paolo VI ha fatto per salvarlo, tanto che ricordo una testimonianza che poi è stata resa pubblica, che è di Monsignor Tonucci, l'arcivescovo delegato pontificio di Loreto, e tra l'altro che ha sottoposto anche la sua testimonianza, ma mi permetto di dire quello che lui abbia detto ai giornali: Paolo VI è morto di crepacuore per Aldo Moro. Quindi non solo, anche terrificanti, molto emozionanti sono le richieste, questo Papa che si piega, si umilia per chiedere alle Brigate Rosse questa grande grazia. È un fatto straordinario. E anche l'omelia dei funerali è un'omelia molto dura. Ecco, quindi da lì si evince la grandezza di un pontefice che ha pagato tanto in vita, anche e chiudendo con questa grande sofferenza.
Ecco, tra i personaggi che in qualche modo appoggiano questa causa di beatificazione, si sono detti felici di questa scelta della Chiesa, c'è anche la prima figlia di Aldo Moro, Maria Fida.
La primogenita Maria Fida, infatti quando si seppe la notizia, la prima dichiarazione che fece all'Ansa fu: mio padre beato, sarebbe bellissimo. E poi tra le tante personalità abbiamo raccolto migliaia e migliaia di firme. Io poi tra l'altro non ho più il conto perché volta per volta arricchisco la pratica di testimonianze, postulatori e anche raccolte di firme sulla fama di santità, sul riconoscimento della fama di santità. E tra l'altro un'altra bellissima testimonianza molto importante per quanto riguarda la causa è anche anche quella del giudice imposimato, che all'epoca è stato il presidente della commissione stragi, e dalle sue indagini ha potuto dichiarare che l'atto più bello, più grande, più misericordioso, visto che viviamo questa grande grazia del giubileo straordinario della misericordia, è stato il perdono di Aldo Moro ai suoi assassini.
Questo l'ha detto Imposimato.
L'ha detto Imposimato, testimoniato, e poi stiamo arricchendo ancora il fascicolo. È la più alta virtù. Quindi quest'uomo che era consapevole che da lì a poco tempo avrebbe perso la vita, ha perdonato i suoi assassini.
Ecco, articoli di giornale hanno parlato anche della possibilità di parlare del martirio di Aldo Moro, ma io mi fermo un attimo qui con l'avvocato Nicola Giampaolo, postulatore della causa di beatificazione di Moro. Ricordo, nasceva proprio 100 anni fa, il 23 settembre del 1916 a Maglie, e sentiamo su questo tema, prima di tornare in studio con l'avvocato Giampaolo, il parere di un monsignore Andrea Venezia, che è canonico della Basilica Pontificia di San Giovanni Laterano, ha insegnato a lungo storia e filosofia a scuola e ha collaborato con l'avvocato Giampaolo al volume Aldo Moro, un cristiano verso l'altare. Nella prossima edizione ci sarà proprio una bibliografia curata da Monsignor Venezia. Come studioso di questa vicenda gli abbiamo chiesto il suo parere su questo iter canonico che è stato avviato. Ascoltiamo.
A mio modesto parere, la premessa sta nella convinzione, come disse anche il beato Paolo VI, che l'attività politica, se fatta secondo le virtù cardinali, soprattutto di giustizia, di fortezza, di temperanza, di sobrietà, di servizio al bene comune, e poi fatta anche nella fede, nella speranza e nella carità, è la forma più alta, più appropriata di servizio all'altro e quindi di carità. Quindi noi non dobbiamo vedere la politica come un qualcosa nella quale interveniamo, ahimè, per motivi personali o individuali o di profitto o di uso e consumo, ma come un servizio che alcuni, siamo nella democrazia, quindi eletti dal popolo secondo degli orientamenti culturali, siamo d'accordo, danno, e queste persone che rappresentano il popolo governano in nome del popolo e quindi fanno un servizio al popolo stesso, che poi lo giudicherà gradualmente nelle varie elezioni. La prassi politica è un alto esercizio della virtù, della giustizia, dell'amore per la polis, e per un cristiano, che di Aldo Moro si tratta di una persona cristiana battezzata, che è cresciuta nella coscienza cristiana sin da giovane, è stato il primo presidente della FUCI, guidato dall'allora Monsignor Giovanni Battista Montini. È stato veramente anche un atto di carità eroica fino all'effusione del sangue.
Ecco, a questo proposito, Monsignor Venezia, secondo lei si può parlare, considerando la fine tragica della vita di Aldo Moro, di un martirio?
La tesi del dottor Giampaolo è questa, che Aldo Moro è morto, ahimè, tragicamente. Non solo è stato ucciso barbaramente, tutti sappiamo, ho visto anche le immagini, proprio come un agnello portato al macello, un agnello immolato, ma è la conclusione di una sua testimonianza. Ecco, la parola martirio deriva da testimonianza, e quindi evidentemente indica testimonianza. La parola martirio indica una testimonianza forte. Non solo ha testimoniato la fede, nella sua fede, nell'approccio anche che ha avuto, dolce, tranquillo, sereno, pacato, alle cose complesse della politica, dell'amministrazione pubblica, eccetera, del governo. Lui è stato presidente del Consiglio, ma anche per diverse legislature, anche ministro degli esteri, eccetera. Quindi abbiamo un personaggio abbastanza poliedrico, svariato, con una sensibilità che sapeva cogliere anche quella degli altri. E la sua testimonianza è arrivata fino all'effusione del sangue. Ha fatto sempre tutto con fede e con speranza. Quindi è un politico che è stato impegnato anche in nome di un ideale spirituale trascendente che si chiama fede cristiana. Sapendo che questo porta a un martirio, anche di emarginazione alcune volte.
Ecco, Monsignor Venezia, come studioso di storia, come inquadrerebbe storicamente la testimonianza cristiana, ma anche politica, di Aldo Moro? In che momento della storia d'Italia, in breve?
La figura storica di Moro si colloca tranquillamente, possiamo dire, come data iniziale nel 40 e dal 45 in poi, perché lui partecipa nel 46 certamente alla scelta tra Repubblica e Monarchia, il 47 la Costituente. Emerge pian piano la sua figura intorno agli anni 60-70 e sono gli anni, è vero, della contestazione, è vero di profondi cambiamenti culturali nelle università, ma anche in cui il partito di maggioranza cominciò a capire, ma non fu soltanto lui, è tutta una corrente anche culturale, politica, sociale, economica, che il partito di maggioranza relativa, che aveva 10, 12, 13 milioni di voti, quindi molti voti, e quindi arrivava anche al 37-38%, non poteva governare da sola, i famosi pentapartiti, eccetera. E poi soprattutto c'era il problema del Partito Comunista Italiano. Problema nel senso buono, perché si trattava di una realtà culturale, filosofica, politica, sociale, economica, che praticamente inglobava anche come numeri, come voti, quasi la metà del popolo italiano, e non solo operaio, sono anche gli intellettuali, pittori, scultori, letterati, Moravia per esempio, cioè tendono a posizioni di sinistra. Quindi Moro si colloca in questo contesto gradualmente, che va dal dopoguerra fino agli anni 70-78, l'anno della sua morte tragica, ed emerge, questo lo vediamo nella sua prassi politica, nelle testimonianze delle persone che l'hanno conosciuto molto bene, perché sono persone a lui anche vicine, segretari, che hanno evidentemente avuto un rapporto ravvicinato con lui, come uomo di grande ascolto, di grande attenzione quindi agli altri, anche ai suoi avversari politici e anche a coloro che non erano d'accordo con lui all'interno della Democrazia Cristiana, e soprattutto un uomo di mediazione. Lui oppone alla dialettica della opposizione, della negazione dell'altro, un altro tipo di dialettica molto convincente, molto forte, anche se ne è stato vittima, e in questo testimone martire, quella della mediazione, della conciliazione delle parti anche contrarie, di trovare un punto in comune e non una lotta dei contrari, ma una unità dei diversi. Non è solo tatticismo, ma se si fa una riflessione storica attenta, è un modello di governo che si è affermato. È una cultura di filosofia della politica.
E questa era la testimonianza di Monsignor Andrea Venezia sulla causa di beatificazione che, come abbiamo detto, è stata avviata già dal 2012, di Aldo Moro. Monsignor Venezia è canonico della Basilica di San Giovanni Laterano, è studioso di storia e ha collaborato al volume Aldo Moro, Un cristiano verso l'altare, la terza, scritto da Nicola Giampaolo, che è il nostro ospite in studio, postulatore della causa di beatificazione di cui stiamo parlando. Avvocato Giampaolo, abbiamo introdotto con Monsignor Venezia il tema del martirio. Si può parlare, ovviamente in termini teorici, ma si può parlare di martirio per quanto riguarda la vicenda di Aldo Moro?
Sicuramente sì, perché anche c'è da dire che il supplice libello è stato aperto con la richiesta della fama di martirio, quindi già abbiamo superato anche canonicamente questo ostacolo. Il martirio dov'è? Il martirio è anche in un altro passaggio del giudice Imposimato. In un suo libro scrive il giudice Ferdinando Imposimato: c'è un filo conduttore che inizia da Paolo VI e la morte di Aldo Moro, tocca il periodo della Orlandi e finisce con l'attentato a Giovanni Paolo II. Questo filo conduttore che ci porta a cosa? Ci porta all'Europa, ci porta a quel disegno politico-sociale che è stato iniziato da Paolo VI, però troncato immediatamente da Paolo VI e poi portato a compimento da Giovanni Paolo II. Potrebbe essere la caduta del muro di Berlino, potrebbe essere quel grande splendore che è il mistero del terzo segreto di Fatima.
Ecco, abbiamo parlato in apertura appunto della fama di santità di Aldo Moro. In questa trasmissione si è parlato della sua testimonianza nel mondo della politica, di credente, di praticante, di cristiano. Si è parlato della sua mitezza, della sua correttezza, della sua capacità di dialogo e, dicevamo, il signor Venezia, anche della sua capacità di mediazione. Sono tutti elementi questi che fanno parte di questa fama di santità?
Sì, sì, fanno parte della sua fama di santità. Prima, infatti, nel mio libro su Un cristiano verso l'altare, io scrivo come per Paolo VI scriveva la teologia con il cuore. Aldo Moro faceva politica, proprio come ha detto Monsignor Venezia, culturalmente, filosoficamente, e attento a quelle che sono le richieste delle masse popolari, e lo faceva con il cuore.
Ecco, abbiamo parlato di questo iter che è seguito con molto interesse, ci sono diversi eventi tra l'altro per informare su questa causa di beatificazione che è in corso.
Sì, la postulazione del processo di beatificazione e canonizzazione ha fatto in modo di poter realizzare in tutto il territorio italiano ben 100 eventi per i 100 anni, per ricordare la storia e quindi onorare e diffondere il pensiero e la filosofia. Sofia di vita e cristiana di Aldo Moro in quasi tutte le città italiane, minori, grandi, piccoli comuni, province, proprio perché abbiamo notato che l'entusiasmo c'è, i giovani partecipano a questi eventi, tantissime sono le scuole che hanno aderito e quindi quale modo migliore per un processo di beatificazione e canonizzazione vivere questa esperienza in un periodo particolare per lo Stato italiano, per il nostro popolo, ma nello stesso tempo di speranza, quale può essere sia la beatificazione quando il Signore vorrà, nei modi, nei tempi che Lui vorrà, e sia anche una speranza viva e grande perché Moro sia posto come modello di vita per noi, popolo italiano.
Grazie davvero all'avvocato Nicola Giampaolo, postulatore della causa di beatificazione del servo di Dio Aldo Moro. Abbiamo dedicato questa trasmissione dunque alla figura di Aldo Moro a 100 anni dalla sua nascita, che ricorre proprio il 23 settembre. Io ringrazio anche la regia, Mauro Di Chiara, Silvia Giovarosa, Luciana Fantini, e ancora buon ascolto, restate sintonizzati su Radio Vaticana Italia.